8 e 9. Controradio Newsline estate.
Minuti dopo le 19, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati al Newsline serale che abbiamo aperto con questa copertina dedicata alla liberazione di Firenze dal nazifascismo. Oggi 82esimo anniversario, 11 agosto, e quella che avete sentito è Il Sole e le Chiarine, e poi la versione di Bella Ciao di Francesco Guccini, che hanno chiuso gli interventi ufficiali come di consueto tenutisi sull'arengario di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria. In un giorno come questo la Martinella deve suonare non solo per ricordare il passato, ma anche come monito per il presente e il futuro. Questo è quanto ha detto, aprendo le celebrazioni con i rintocchi della Martinella, la campana e la torre di Arnolfo che annuncia la liberazione della città, la sindaca di Firenze Sara Funaro, alle 7 per appunto il suono della Martinella, poi a partire dalle 9 invece le celebrazioni ufficiali in Piazza dell'Unità, dalle 10:30 le orazioni sull'arengario di Palazzo Vecchio. Sentiamo l'inizio dell'intervento di Sara Funaro.
Ci sono giorni che appartengono alla storia e ci sono giorni che finiscono per appartenere anche all'anima di una città. L'11 agosto è questo per la nostra città, è questo per Firenze. È il giorno in cui Firenze ritrovò se stessa, è il giorno in cui uscì dall'oscurità della guerra e della dittatura per tornare a riconoscersi nella libertà, nella dignità della persona e nella democrazia. Firenze quella mattina non si svegliò tutta insieme. Quando la Martinella cominciò a suonare dalla torre di Arnolfo, si aprì piano piano una finestra alla volta, una persiana alla volta, un portone alla volta. Una persona alla volta uscì in strada. Quel suono attraversò le strade e le case e disse ai fiorentini che Firenze stava riconquistando la propria libertà. È così che una democrazia ricomincia a vivere. E ogni anno ci ritroviamo qui per chiederci se siamo ancora all'altezza di quell'eredità. Questa mattina la Martinella è tornata a suonare. Ogni anno il suo ritocco attraversa il tempo. E quest'anno quel momento ha avuto un significato ancora più intenso di tutti gli altri anni. Accanto a me, su alle 7 di mattina nella torre d'Arnolfo, quando è suonata la Martinella, c'era Simone Guaita, che ringrazio per essere stato con noi. 82 anni fa fu proprio la sua prozia, Maria Luigia Guaita, staffetta del Comando Marte, il Comando Militare Unico del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, a raggiungere Palazzo Vecchio con l'ordine di dare il segnale dell'insurrezione, far suonare la Martinella e far issare il tricolore sulla torre. C'è qualcosa di profondamente commovente in questo passaggio di testimone. Ci ricorda che la memoria non è un monumento immobile, è una responsabilità che passa di mano in mano.
E Simone Guaita è stato ospite questa mattina della Newsline curata da Raffaele Palumbo. Sentiamo le sue parole.
È un testimone sicuramente importante di cui andare fieri. Mi piace sottolineare l'aspetto di genere. Comunque Maria Luigia Guaita rappresenta col suo operare comunque un gruppo assai più ampio di donne partigiane che sono sempre state un po' sottorappresentate, a voler essere gentili. Per cui è un compito sicuramente urgente oggigiorno, di cui si sente tutta il carico sulle spalle, possiamo dire. Maria Luigia nella sua vita ha avuto due momenti veramente importanti e lo ha ripetuto molto spesso. Uno è stata sicuramente la guerra, la lotta partigiana, di cui è andata fiera e che sicuramente l'ha formata, l'ha temprata, non mancava di ribadirlo, insomma, che il suo carattere nasce anche in quei momenti di grande pericolo, di grande coraggio. Ha avuto poi la fortuna di essere al fianco di persone di grandissimo rilievo, Tristano Codignola, Enrique Sagnoletti e forse più di tutti gli altri Carlo Ludovico Ragghianti, importantissimo storico dell'arte, e poi nel dopoguerra, appunto arriviamo alla seconda fase della sua vita, l'aiuta e forse un po' la ispira a lavorare nell'ambito dell'arte e apre la stamperia litografica Il Bisonte, che ancora oggi opera come fondazione e in cui tutto sommato porta alcune delle sue caratteristiche, il coraggio, la tempra. Non era facile immaginarsi un'imprenditrice donna nel 59 a Firenze. A parte questo, poi esempio lampante, l'alluvione. Quando nel 66 ci fu l'alluvione, pochi anni all'apertura del Bisonte, il Bisonte viene devastato, viene spazzato via. Ci vuole tutta la tempra di una partigiana con una certa scorza, abituata alle sfide, abituata a non mollare, per ripartire praticamente da zero.
L'11 agosto è una data scolpita nella storia della città e della Toscana. Dopo mesi durissimi di occupazione, Firenze ritrovò la libertà grazie al coraggio dei partigiani, delle forze alleate, di una popolazione che seppe resistere, aiutare, combattere e non arrendersi. Questo quanto ha dichiarato invece a margine della cerimonia il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Sentiamo Giani insieme con la presidente del consiglio regionale Stefano Saccardi e con l'onorevole del PD Federico Gianassi.
Devo dire che quest'anno la liberazione che porta alla Costituzione vive proprio gli 80 anni dalla Costituzione e il pensiero va a quella scelta fondamentale per la Repubblica nel referendum fra monarchia e Repubblica e va a quella scelta fondamentale del voto alle donne che per la prima volta si trovarono a essere protagoniste del suffragio universale. Ecco che quest'anno noi vivremo quindi un 82 anni dalla liberazione con il senso di attenzione a quanto la parità di genere riesca a esprimere nei valori, nel governo, nella vita della nostra società civile e dall'altro a quanto sia stato importante la scelta repubblicana e i valori di libertà e democrazia e giustizia sociale affermati dalla Costituzione.
Beh sì, sono gli 80 anni del voto alle donne che hanno avuto un ruolo importantissimo anche durante la resistenza, spesso poco riconosciuto ma invece importantissimo, e anche noi come consiglio regionale quest'anno faremo molte iniziative proprio per questa ricorrenza importantissima che a mio parere ha determinato la scelta della Repubblica e ha sicuramente dato un contributo importantissimo alla nostra Costituzione e al nostro paese in generale. Quindi una giornata alla quale io ormai partecipo da non so più quanti anni e mi fa piacere esserci anche oggi, perché per Firenze l'11 agosto è la liberazione, è un giorno troppo importante per non esserci. In questo momento storico particolare è ancora più importante esserci per riaffermare quei valori di democrazia, di libertà, di rispetto di tutti che sono ben scritti nella nostra Costituzione, e anche se a volte sembrano scontati è bene non dimenticarlo mai, e quindi anche oggi essere qua a testimoniarli di persona.
Allora, è una data simbolica, ma quest'anno ha un significato particolare?
Ha sempre per me, che credo in questi valori, un significato importante, profondissimo da onorare e rispettare, e anche da considerare come un testimone poi per ogni giorno della vita in comunità. Però certamente siamo in una fase storica molto, molto complessa e quindi ancora forse più che in in altre circostanze e situazioni questa data assume un rilievo molto significativo. D'altronde celebriamo la liberazione di Firenze dal nazifascismo, l'avvio della costituente democratica, i partiti democratici del Comitato di Liberazione Nazionale che riprendevano possesso di Palazzo Medici Riccardi, nominavano il nuovo sindaco, ci avviavamo verso la fase delle prime elezioni un anno e mezzo dopo, insomma grande speranza della ricostruzione democratica del paese. Oggi vediamo un mondo invece che è alimentato da scontri, retrocesso delle democrazie, e quindi sì, è un momento molto significativo che dobbiamo utilizzare tutti per impegnarci ogni giorno di più in questa grande sfida democratica.
E sull'Arengaria, oltre alla sindaca di Firenze Sara Funaro, che abbiamo sentito in apertura della Newsline, sono intervenuti la presidente dell'AMPI di Firenze Vania Bagni, che nel suo intervento ha sollecitato una presa di coscienza collettiva sul significato della lotta di liberazione e del messaggio alla Costituzione, e Vanino Chiti, presidente dell'Istituto Storico Resistenza Toscana, che chiede che Firenze si faccia promotrice di un movimento popolare contro le armi nucleari. Sentiamo. Allora, Vania Bagni, la liberazione è tutti i giorni, la resistenza si fa tutti i giorni.
Certo, è un dovere, è un compito quello che ci è stato lasciato. Non ci è stato lasciato la Costituzione come una cosa statica lì che vive, se viviamo noi e se viviamo cercando di attuare i principi costituzionali. Quindi è un impegno quotidiano e vale per tutti, per qualsiasi cosa si faccia, anche per chi non fa politica, perché anche questa cosa che la Costituzione sia qualcosa che riguarda i soggetti che in qualche modo lavorano nelle associazioni, in politica, no, riguarda qualsiasi persona. Anche quando vai a fare la spesa scegli, puoi scegliere sulla base di un principio costituzionale, quindi stando attento a ciò che acquisti, come lasciarti andare a tutto quello che questo mondo ci mette a disposizione e che spesso contribuisce a creare gli orrori del mondo.
La Costituzione che nasce dalla resistenza è una Costituzione che ha nei suoi contenuti diritti e doveri, libertà civile e politica, ma anche diritti economici e sociali, e la rottura con il passato rispetto alla forza e alla guerra. L'Italia non condanna, ripudia la guerra e dice che si può cedere sovranità in parità con altri stati, si può stare in organizzazioni internazionali, si possono promuovere purché abbiano finalità di giustizia e di pace. In un mondo in cui ci sono conflitti e guerre, tenere alto questo riferimento e questo non solo monito, è un vincolo. Il vincolo che dà la Costituzione serve per cercare di costruire qualcosa di positivo e non di negativo e non di guerra.
Lei ha ricordato anche l'entrata in vigore del trattato contro le armi nucleari dell'ONU, chiedendo un protagonismo della società civile in questo senso e anche naturalmente della città di Firenze in particolare.
Sì, perché c'è un trattato che è quello che proibisce le armi nucleari, proibisce non soltanto la produzione, il commercio, ma anche l'immagazzinamento, proibisce tutto, le mette al bando. Hanno aderito molti stati, ma non i 9 stati che hanno le armi nucleari ufficialmente, non i paesi della NATO. L'Italia non ha neanche partecipato come osservatrice alle conferenze che ci sono state. Allora, un movimento di cittadini si potrebbe formare, potrebbe essere costruito avendo come obiettivo di chiedere all'Italia di far pressione perché l'Italia aderisca a questo trattato.
E Funaro del suo intervento si è anche soffermata sulla Palestina. Ancora oggi vediamo città distrutte, popolazioni in fuga, bambini che conoscono il rumore delle bombe prima ancora di quello della scuola. Dobbiamo dirlo con chiarezza, ha detto la sindaca di Firenze, basta con il massacro dei civili palestinesi, bisogna fermare le azioni del governo Netanyahu. E alle manifestazioni ufficiali ha partecipato anche una folta delegazione di Firenze per la Palestina e Sanitari per Gaza. La resistenza palestinese ha la stessa legittimità della lotta partigiana che ha liberato l'Italia, questo è quanto ha dichiarato Leonard Schaefer di Firenze per la Palestina, che ha aggiunto: non si possono commemorare come eroi i cittadini che hanno liberato Firenze e condannare senza appello chi lotta per liberare la Palestina. Sentiamo.
Importantissimo, è stato liberato Firenze, ma la Palestina aspetta la liberazione da più di 80 anni. È nostro dovere essere qui presente in rappresentanza dei palestinesi che non possono esserci. E va ricordato come è stato liberato Firenze, una gran parte dai partigiani. Ci sono anche partigiani in Palestina che finora, e meno male, che loro, anche loro sentono la resistenza. E questo va dimenticato. La resistenza è importante, è consacrato nello Statuto delle Nazioni Unite, spesse volte viene dimenticato, e della resistenza fa parte anche la resistenza armata. Allora, viva la resistenza palestinese, e non dimentichiamo che chi sta dietro è non soltanto lo Stato di Israele o il governo che qui viene da parte della Funaro viene menzionato, non è Netanyahu, è la struttura dello Stato sionista, e che viene sostenuto dai sionisti a Firenze, in regione, in prima linea da Karai, che finalmente deve lasciare la fondazione Meyer.
Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio di Regione Toscana, main sponsor di EC Speaker.
Controradio.
Allora, dopo l'ampia pagina che abbiamo doverosamente dedicato al 82esimo anniversario della liberazione di Firenze dal nazifascismo, con gli interventi alla piazza e le considerazioni delle orazioni ufficiali, ma avete sentito anche la voce di Firenze per la Palestina, che era presente con un nutrito, un folto gruppo di persone, anche con tante bandiere della Palestina. L'altra parte della newsline la cominciamo con una polemica abbastanza feroce tra il comune di Livorno e il segretario, il presidente di Più Europa dei Radicali, vale a dire Matteo Hallisey, che la polemica riguarda l'accesso libero alle spiagge, perché Thomas Hallisey è tornato a tuonare contro i tornelli che non permettono alle persone di accedere liberamente al mare di Livorno. Nonostante settimane di articoli, controlli e promesse, a Livorno non è cambiato praticamente nulla. Ha detto Alice, l'ingresso è ancora negato in molti lidi, e anche quando l'accesso gratuito viene formalmente previsto, troppo spesso chi non paga viene relegato in porzioni minuscole, marginali dello stabilimento, come se fosse un ospite indesiderato. Non è questa libertà di accesso al mare che chiediamo, anche tramite le iniziative che portiamo avanti, questo quanto compare sul social per l'appunto di Alice, accompagnato poi da un video per l'appunto in cui si vedono i due attivisti, Alice medesimo e Ivan Grieco, che producono Pal Podcast, che sono alle prese appunto con i balneari livornesi. Non si è fatta attendere la replica da parte del comune di Livorno, dopo che per l'appunto Alice aveva chiesto al sindaco di Livorno e alla regione toscana di intervenire immediatamente. Per il comune di Livorno ha risposto con una nota l'assessore al demanio Viola Ferroni, che ha detto il video diffuso in queste ore da Matteo Allis e Ivan Grieco, che raffigura i bagni onde del Tirreno, è stato girato circa 2 settimane fa. È estremamente scorretto, dice l'assessora, che lo mandi online adesso come se fotografasse la situazione attuale. Comunque ci siamo subito informati ed abbiamo avuto la conferma che la situazione è regolare alle onde del Tirreno come negli altri stabilimenti balneari. La Giunta regionale ha approvato le deliberazioni riguardanti la riduzione delle rese produttive per la vendemmia 2026, accogliendo così le richieste formulate dai consorzi di tutela del Brunello di Montalcino, DOCG, del Chianti DOCG, del Chianti Classico DOCG e della Toscana IGT. Per le denominazioni Brunello di Montalcino, Chianti, Chianti Classico, sono stati inoltre adottati i provvedimenti relativi alla destinazione degli eventuali esuberi di produzione della campagna 2026. Sentiamo regionale all'agricoltura, Leonardo Marras.
Ma ci sono, diciamo, due aspetti che stanno dietro a questa scelta che è proposta dai consorzi, fra l'altro consorzi di tutela delle denominazioni tra le più importanti, sicuramente, no? Chianti Classico, Vino Chianti, Brunello. Quindi la richiesta è molto semplice: diminuire del 20% di quantità di uva che è prevista dal massimale disciplinare per affrontare da una parte gli effetti del clima e del caldo, per appunto cercare di evitare di avere conseguenze poi nella produzione e nella qualità del vino, e poi anche affrontare le difficoltà di mercato che il vino toscano, come quello piemontese, come i grandi vini strutturati del mondo, come sono i nostri vini, incontrano nel mercato. Le giacenze sono davvero importanti e dunque anche questa vendemmia, se si va verso una produzione limitata, è un'azione che contribuisce, di certo non è la soluzione, ma che contribuisce anche ad affrontare questo tema, perché non dobbiamo nasconderlo, siamo davvero in una fase di grande difficoltà. Senza gestione dei dati accurata si rischia poi l'impazzimento rispetto alla gestione delle risorse naturali, l'acqua, oppure addirittura l'addizione di sostanze, la crescita dei costi soprattutto per quanto riguarda l'uso appunto di sostanze fertilizzanti ed altro, che naturalmente anche a causa della crisi, della guerra, sono schizzati in alto. Quindi le imprese agricole sono sotto stress in maniera davvero davvero molto importante.
È arrivato un messaggio, cioè sono arrivati diversi messaggi, uno in particolare di Francesco 342-8104-111 che vuole, gli togliamo una curiosità. La curiosità è questa: Donzelli era presente stamattina all'anniversario della Liberazione, Donzelli fiorentino Liberazione di Firenze, ci chiede Francesco. Allora, io c'ero in piazza e francamente Donzelli non l'ho visto, ma magari ho guardato male, mettiamola così. No, non mi sembra, del resto non vedo dichiarazioni ufficiali, per cui direi che non c'era, ecco. Domani sarà visibile naturalmente anche in Toscana l'eclissi solare parziale. La regione fornisce indicazioni alla cittadinanza: nel tardo pomeriggio, poco prima del tramonto, la luna si posizionerà progressivamente davanti al sole, oscurandolo parzialmente per alcuni minuti. Il fenomeno inizierà intorno alle 19:30, giustamente alla conclusione della newsline serale, per evitare che vi appassionate più all'eclisse che alla newsline, e raggiungerà il massimo tra le 20:20 e le 20:25 prima del tramonto. In alcune zone della Toscana il disco solare sarà coperto per oltre il 90%, come sulla Puana, in Versilia, sulla costa pisana e livornese, anche tra Prato, Firenze e Pistoia. Di meno invece altrove, per poi a notte fonda lasciare spazio al picco di stelle cadenti delle Perseidi. Per quanto riguarda invece l'iniziativa all'osservatorio di Arcetri, che aveva una serata speciale per l'appunto aperta alla cittadinanza con gli occhiali giusti per guardare l'eclisse, ebbene è tutto sold out, quindi non c'è la possibilità di unirsi ai fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi il diritto d'ingresso. Era gratuito, ma naturalmente sotto necessità di prenotare su Eventbrite per questioni legate alla capienza, evidentemente. La cronaca: ritrovata dalla polizia su un veicolo diretto in Romania, in autostrada vicino a Firenze, una neonata rumena di appena 10 giorni Giovanni, che la sera di domenica 9 agosto era stata portata via da alcuni familiari nella provincia di Caserta. La squadra mobile di Caserta, in collaborazione con il commissario di Marcianise, ha avviato l'indagine, ha individuato l'auto utilizzata per il sequestro della minore il giorno dopo. Il veicolo appunto è stato localizzato e quindi fermato in A1. Con la bimba c'era la nonna, anche lei rumena, evasa dagli arresti domiciliari. La nonna è stata denunciata per la sottrazione di minore. Sono intervenuti anche i poliziotti della squadra mobile della Polstrada di Firenze. Presidio invece in difesa del punto nascita, la maternità dell'ospedale di Campostaggia Poggibonsi in provincia di Siena. Oggi alle 17 di fronte all'ingresso, l'iniziativa promossa dai comuni di Casole d'Elsa, con le Valdelsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, Barberino, Tavernelle, Casalini in Chianti e Monteriggioni, che si oppongono alla possibile soppressione del reparto per via della statistica sotto 500 nascite. A seguire ci sarà un confronto pubblico nella sala auditorium Buffi per interloquire appunto con i sindaci ed il personale medico esistente. In occasione del consueto Ferragosto a San Salvi, Riccardo Tesi invece ha deciso di festeggiare i suoi 70 anni con un concerto tutto speciale, riunendo amici e collaboratori con cui ha condiviso il suo lungo cammino musicale. Il concerto si terrà presso l'Arena di San Salvi, padiglione 16, il 15 agosto alle 21. Sentiamo Riccardo Tesi.
Io trovo un sacco di amici, a partire appunto da Paolo Zampini, con cui ho iniziato il mio percorso in musica a 13 anni, dall'inizio come semplici appassionati, poi ognuno ha preso una strada diversa e ci siamo ritrovati adesso. Lui con una carriera nella musica classica, è stato per 35 anni il flautista di Ennio Morricone, io la mia carriera nel mondo della world music, e abbiamo da poco registrato un disco che si chiama Camerock. Vi faremo ascoltare qualcosa da quel disco lì, ma ci sarà anche Patrick Vaillant, con cui suono dal 1985, questo fantastico mandolinista francese, mi fa come regalo di venire proprio qua per me, e sarà bello ritrovare anche la sua complicità. Poi chiaramente amici storici come Ettore Bonafè, e poi ci saranno i nuovi compagni di viaggio che sono Vieri Sturlini, Francesco Saboretti. Vieri Sturlini è un fantastico chitarrista fiorentino che secondo me merita molta, molta più visibilità, perché è veramente fantastico. Francesco Saboretti, uno dei miei percussionisti preferiti, e poi ci sarà anche Letizia Fuochi, che verrà a cantare qualcosa con la sua chitarra. Ho collaborato nel suo disco ultimo, quindi faremo qualcosa insieme. Poi ci sarà anche Daniele Biagini, che è pianista pistoiese, con cui in passato ho lavorato molto spesso, sia perché per un album cameristico, sia per le musiche di scena di Calendar Girl con Angela Finocchiaro. Insomma, tutti amici carissimi, e faremo un programma veramente che spazia in tanti anni di carriera.
Un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. Un 51enne nella provincia di Livorno è stato denunciato a piede libero per aver ucciso senza necessità un esemplare di Natrix selvetica, cioè una biscia dal collare barrata. L'uomo è stato individuato a seguito della pubblicazione della foto del serpente ucciso sui social. Dopo alcuni accertamenti e indagini, i militari sono riusciti a risalire all'identità del presunto responsabile e a individuarlo. Durante l'operazione Arcipelago Toscano, finalizzata invece al contrasto della pesca di frode, alla tutela della biodiversità, sono stati recuperati 21 chilometri di reti da pesca, 1700 trappole per polpo e 66 nasse, liberate anche numerose specie marine ancora vive, tra cui 100 aragoste, 500 ricci, 30 polpi, 2 tartarughe marine della specie caretta intrappolati una rete di pesca. Il bilancio dell'attività messa in campo nel mese di luglio dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno, con il centro di controllo aerea pesca direzione marittima guardia costiera, e la collaborazione dell'organizzazione internazionale Sea Shepherd Italia. Il caldo prosegue, non allenta ancora la presa su Firenze. Codice rosso viene esteso fino a giovedì 13 agosto. Le previsioni del tempo per domani sono: sereno poco nuvoloso, sviluppi nubi comoliformi al pomeriggio si rilevi nord-ovest, sulle zone interne centro-meridionali dove saranno possibili temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, i venti deboli a nord-est in temporanea rotazione a maestrale sulla costa del pomeriggio, mari poco mossi, temperature minime stazionarie, le massime invece in lieve calo nelle zone zone interne, c'è anche, per non farci mancare nulla, allerta gialla per temporali forti dalle 12 alle 20 di domani su tutta la Toscana meridionale. Grazie a Pierluigi Magherzi per l'ottima regia, noi ci risentiamo domani, un buon pomeriggio e una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio, Newsline, estate.